Modem.
Un numero elevato di cittadini individua nell'astensionismo il problema.
E poi il y a les gens qui effectivement délibérément décident de ne pas aller voter.
Per la prima volta mi rendo conto di essere tentata dall'astensionismo. Probabilmente non andrò a votare.
Democrazia senza elettori.
Negli ultimi anni ho notato che c'è questo fenomeno dell'astensionismo sempre più crescente.
E chaque fois on constate que bah, tout le monde ne va pas voter et à ça il peut y avoir des raisons tout à fait diverses.
L'ho notato soprattutto sui social network, viene vista quasi come una cosa meritoria, no? Con tutti quanti che dicono sì, bravo, fai bene.
La gente è stanca.
Sicuramente preoccupante perché significa che il cittadino si disaffeziona.
Quindi il quadro è questo, è il sospetto che dosi massicce di astensionismo possano delegittimare il sistema democratico.
L'article disait que 46% des jeunes de 18-35 ans estiment que d'autres systèmes politiques sont tout aussi bons que la démocratie.
Questo sicuramente è un problema per la democrazia.
C'è una letteratura sull'idea che una soluzione all'astensionismo possa essere l'obbligo di voto.
Et vous le savez, vous êtes en théorie obligé d'aller voter sous peine de poursuite.
Démocratie, t'as donc keine Lust, da macht man nicht aus. Ja, da finde ich richtig mal. Wir haben nicht gar gestimmt, dann müssen wir zahlen, ja. Sie zahlen schon.
Gli astensionisti, coloro che non fanno uso del loro diritto di voto, di eleggibilità, rappresentano il partito più forte in Svizzera. Così è stato in passato e così è in maniera sempre più marcata nel nostro paese, come dimostra anche l'esito delle recentissime elezioni federali. Ben ritrovati da Nicola Lund e da Renato Minoli, oggi in regia. Delle cifre per iniziare: 1919 in Svizzera, 4 elettori su 5 votarono per le elezioni del Consiglio nazionale. Dunque l'80%. 100 anni dopo, domenica scorsa, il tasso di partecipazione si è ridotto al 45,1%. Questo dunque sul lungo termine. Se invece consideriamo la storia più recente, rispetto a 4 anni fa il calo è stato del 3,4%, ma e questo va detto, il record negativo è ancora relativamente lontano. Nel 1995 il tasso si è inchiodato infatti al 42,2%. Dal profilo cantonale invece siamo anche pure su livelli di guardia. Domenica scorsa un ticinese su due, per la precisione il 49,8% degli aventi diritto, si è recato alle urne. Era invece il 47,4% nel 2007, la quota più bassa mai registrata. Ma quanto è problematica questa tendenza, questa attitudine all'astensionismo in un sistema, quello svizzero, che lo sappiamo è un po' un modello della democrazia diretta e dell'esercizio dei diritti popolari. Questa è una delle riflessioni che faremo oggi in compagnia di alcuni ospiti. Cominceremo con Nenad Stojanovic, professore di scienze politiche all'Università di Ginevra, e con Andreas Glaser, professore di diritto costituzionale al Centro per la Democrazia di Aarau. Professor Glaser, buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno, sì.
Dunque, gli svizzeri, lo sappiamo, non hanno mai, diciamo così, brillato negli ultimi decenni per il loro presenzialismo alle urne. Lo sappiamo, si vota 4 volte all'anno su iniziative, referendum e quant'altro. Sappiamo pure che per alzare, diciamo così, il tasso di partecipazione occorrono temi forti. Beh, io ricordo 4 anni fa il tema della migrazione. Quest'anno i temi forti sembrava ci fossero, penso al cambiamento climatico, penso anche allo sciopero delle donne, eppure il calo c'è stato e è anche stato piuttosto vistoso. È sorprendente questo, oppure no?
Sì, per me è stato sorprendente perché tutti i pronostici, tutte le previsioni supponevano che ci sarà un aumento della partecipazione, anche questa mobilitazione dei giovani e così via, ma ovviamente l'altra parte o l'altro lato dello spettro politico è rimasta a casa o ha lasciato il campo a questa onda verde. In contrasto a 4 anni fa, quando questa migrazione occupava la gente, questa parte dell'elettorato ovviamente è rimasta a casa e pensava forse adesso lasciamo fare una volta gli altri contro questo cambiamento climatico, e forse non hanno nemmeno avuto paura di questo risultato, perché lo conoscevano in fondo, ma non c'è stata una contramobilitazione, e sì, forse perché non ci sono delle conseguenze immediate, nemmeno la composizione del Consiglio federale sarà cambiata, dunque questo potrebbe essere un punto per l'astensionismo, che non ci sono conseguenze immediate per la gente, e dunque dicono ma rimaniamo a casa.
In questo senso il sistema svizzero effettivamente si differenzia molto da quello all'estero, proprio per il fatto che appunto il governo viene eletto poi dai parlamentari, non direttamente dal popolo. Dunque lei in pratica sostiene che c'è stata una sorta di parziale compensazione là dove a destra ci si era mobilitati 4 anni fa, quest'anno la cosa è avvenuta soprattutto a sinistra, soprattutto nel campo verde. Saluto anche Nenad Stojanovic, ben arrivato.
Buongiorno.
Allora, lo sappiamo, i temi alla fine rimangono un po' ballerini, nel senso che nel 2019 il tema forte era il riscaldamento climatico, nel 2015 era la migrazione. Come dire, affidarsi a dei temi forti per mobilitare non è comunque un po' rischioso? Non manca una base un pochino più solida in questo senso?
Ma i temi forti non siamo noi, non sono i partiti svizzeri necessariamente che li scelgono, i temi forti si impongono. 4 anni fa il tema della migrazione era dovuto anche a tutta una serie di eventi, la guerra in Siria, il movimento migratorio verso l'Europa, che hanno portato questo tema al centro dell'attenzione. Quest'anno è stata la mobilitazione per il clima, il problema di che pianeta vogliamo lasciare alle future generazioni, che si è imposto direi dal di fuori piuttosto che in Svizzera, quindi noi in parte subiamo anche quello che succede nel resto del mondo, perché non siamo un'isola, come Svizzera. Più in generale direi concordo con il mio ex collega Glaser di Arau, che è stata una sorpresa per noi tutti vedere quest'anno la partecipazione diminuire rispetto a 4 anni fa, perché proprio ci si aspettava un aumento. Ecco, ciò detto, bisogna sempre ricordare che nel contesto svizzero 45-46% di partecipazione è piuttosto la regola, non è un'eccezione. E questo dato è strettamente legato al fatto che in Svizzera non votiamo ogni 4 anni quando ci sono le grandi elezioni come in tanti altri paesi, ma votiamo 3-4 volte ogni anno quando ci sono le iniziative, i referendum. E quindi ci sono degli studi che dimostrano che in realtà il tasso di cittadini svizzeri aventi diritto di voto che non votano mai è circa il 20%. Poi c'è un 20% che vota sempre, mentre un circa 60% e mezzo vota a seconda del tema, a seconda dell'interesse, a seconda del... e non necessariamente tutti fanno grandi distinzioni fra elezioni e votazioni. Quindi, ecco, questo è un dato di cui assolutamente bisogna tenere
presente. Professor Glaser, però il fatto che alla fine chi decide chi mandare a legiferare a Berna sia solo poco più del 45% dà da pensare, non rischia di essere anche problematico da un punto proprio di vista della rappresentatività democratica?
Sì, certo, perché il Parlamento sul livello federale è l'autorità la più importante del paese, è anche scritto così nella Costituzione che questo Parlamento è il potere supremo della Confederazione Svizzera, per la sua legittimazione naturalmente è problematico che solo il 45% della gente si partecipa a queste elezioni, ma è, come il collega Nenad ha detto, è un po' nella logica del sistema svizzero, perché non conosciamo dei quorum, delle soglie di partecipazione come ad esempio l'abbiamo in Italia. dove un voto non è valido se non raggiunge un certo quorum di partecipazione e di consenso. In Svizzera no, diciamo, lasciamo aperto questa partecipazione, assolutamente non importa quanta gente partecipa sia al voto popolare sia ad elezioni, e questo è davvero nel logico nel sistema svizzero, che diciamo quasi che questi 45% dell'elettorato rappresentano gli altri 55% dell'elettorato, perché gli altri si astengono, sono soddisfatti della situazione attuale o lasciano decidere gli altri. Dunque, per capire il sistema svizzero, come ha detto Nenad, questo è un evento assolutamente normale e si può intervenire dopo, quando i Verdi faranno delle leggi che non piacciono alla gente, anche in Ticino o ovunque, possono prendere il referendum e annegare questa politica, azzerare questa politica proposta dai vincitori delle elezioni. Certo. Questa è la logica, e dei quorum non li conosciamo, e forse anche con ragione, come si vede in altri paesi che conoscono questi quorum, dove si appella addirittura, o si incita addirittura la gente ad un astensionismo.
Sono d'accordo, assolutamente d'accordo con questo anch'io. Sì.
Stojanovic, proprio però esiste probabilmente una soglia di legittimità sotto la quale però diventa davvero pericoloso scendere. Siamo ancora lontani da questa soglia?
Ma guardi, questa soglia purtroppo è stata, per me si situa attorno al 30%, ecco, e purtroppo la si constata nelle elezioni cantonali, in alcuni cantoni fra l'altro molto grandi, quindi molto importanti in Svizzera, dove abitano tante persone, come Zurigo, Berna, Ginevra, la partecipazione alle elezioni cantonali è del circa 30%, addirittura credo 28% è stato a Berna o... ecco, questo per me già comincia ad essere problematico, perché oltre al fatto che questo vuol dire che il 70% non ha votato e sono indirettamente rappresentati da quelli che hanno votato, non bisogna neanche dimenticare che un quarto della popolazione che vive in Svizzera non ha il diritto di voto, perché non hanno la cittadinanza svizzera, e senza contare nemmeno i giovani al di sotto di 18 anni, che voglio dire oggigiorno con il fenomeno Greta Thunberg che ha 16 anni eccetera, capiamo che, voglio dire, se uno ha 16 anni è già maturo per poter votare, e in Svizzera solo nel canton Glarona i 16enni e i 17enni hanno il diritto di voto.
Certo, certo. Saluto a questo punto, per cercare di capire un po' meglio chi è che non va a votare, Mauro Stanga, ben arrivato.
Buongiorno. Sì.
Lei è collaboratore scientifico dell'Ufficio di Statistica del Canton Ticino. Negli anni scorsi ha avuto modo di studiare un po' anche questo fenomeno. Mauro Stanga, dunque, chi è che non va a notare? È possibile disegnare un profilo dell'astensionista tipo, di chiamiamolo così?
Ma noi riceviamo da diversi comuni, che ringrazio molto, tra l'altro, i dati sulla partecipazione, e dove ci sono i dati per, insomma, il dettaglio per sesso ed età dei votanti. Dunque le informazioni che noi come Ufficio di Statistica abbiamo sono queste. Riceviamo questi dati dal 2003, devo dire che ogni volta è abbastanza costante, ci sono più astensionisti tra i giovani, diciamo tra i 20 e i 30 anni, e tra le donne. Le donne tendono a partecipare di meno dopo i 50 anni, o meno degli uomini, diciamo, dopo i 50 anni, bisogna dire. Questa mattina proprio una cosa fresca, sto ricevendo adesso proprio i dati dai comuni, ho fatto proprio veloce, ho preso 5 comuni, dunque Mendrisio, Bellinzona, Locarno, Massagno e Biasca, i dati proprio di queste elezioni federali, e devo dire c'è una novità, io seguo questi dati dal 2003, proprio per caso la vedo adesso, le donne in positivo
hanno partecipato di più rispetto a 4 anni fa.
In questi 5 comuni, che mi sembrano anche geograficamente abbastanza rappresentativi, si arriva comunque a un buon numero di elettori, vedo che effettivamente sul totale ci sono nemmeno 2 punti percentuali di differenza rispetto agli uomini, meno, di solito è molto di più, anche 6-7 punti percentuali, e davvero solo dopo i 75 anni, via, tutto il resto dell'elettorato più o meno si equivale tra uomini e donne. E tra le giovani invece partecipano anche abbastanza, decisamente più, hanno partecipato in questa occasione più degli uomini.
Quindi,
cioè,
ecco,
tra i ragazzi in questi comuni, tra i ragazzi di 18-19 anni vedo un'astensione tra gli uomini del 64%, tra le donne solo del 59,7%. E tra i 20-25 anni anche lì 68,5 tra i ragazzi e 65 tra le donne, insomma, meno astensione tra le giovani.
Questo quindi va sottolineato, comunque riguarda intanto una prima occhiata relativa, sì, a 5 sì, comuni, che può essere però già, come dire, un
sono
campione rappresentativo.
Importanti. Esatto, direi di sì. Quello che se posso già abbozzare delle motivazioni possibili. C'è stata questa felice coincidenza del 50° anniversario dell'attribuzione dei diritti politici alle donne in Ticino, questo proprio sabato 19, dunque in piena certo, votazione. Può darsi che questa mia abbia mobilitato, insomma, le donne, sensibilizzato. C'è stato lo sciopero delle donne a giugno, può darsi anche lì un'onda lunga. Ci sono state anche delle campagne mirate proprio per le donne, per sensibilizzare al voto, può darsi che abbiano avuto il loro effetto, ecco. Comunque questa davvero è una novità che vedo proprio in questo momento, certo, di questa elezione, dalle mail che ricevo dai comuni proprio.
Quindi una novità che vedremo se troverà conferma, però diciamo che sì, una tendenza in quel senso si può forse già intravedere.
Non so se è una tendenza, è per questa singola elezione,
sì,
può darsi che poi dalla prossima non sia più così, magari davvero la coincidenza del 50° anniversario a livello emotivo ha,
certo,
ha
potrebbe già spegnersi, diciamo così, fra 4 anni o per altri temi in votazione. Quanto al grado di formazione, oppure al fatto che uno non abbia votato 4 anni fa, 8 anni fa e non abbia ancora votato oggi, non ci sono dati che ci possono indicare qualcosa in questo senso?
Dati di statistica ufficiale no, noi riceviamo i dati dal seggio elettorale e lì l'informazione è il sesso e l'età, insomma l'anno di nascita.
Sì.
Ci sono dei sondaggi, ecco, da questo punto di vista, ma non li facciamo noi come ufficio di statistica.
Certo.
Ecco.
Mauro Stanga, forse vale la pena anche però sottolineare la differenza della realtà ticinese rispetto ad altri cantoni dove la disaffezione, diciamo, si sente più negli appuntamenti federali, diciamo, in Ticino rispetto a quelli cantonali. Questo continua ad essere così?
Sì, diciamo, in Ticino sono più sentite le elezioni cantonali rispetto a quelle federali, ecco, il Ticino fa un po' eccezione nel panorama federale da questo punto di vista. Cioè la partecipazione più alta alle cantonali rispetto alle federali si riscontra veramente in pochi cantoni, in Ticino e in altri cantoni, diciamo, periferici come il Vallese, il Giura, ecco. E poi sì, ci sono un paio di cantoni primitivi come Uri, Obvaldo e Nidvaldo, ecco. Uh-huh. Primitivi come definizione storica, non è un giudizio, certo, di valore, che ci cantoni fondatori.
Certo. Nenad Stojanovic, astensionismo, dunque, abbiamo visto che poi le cose potrebbero essere in fase di cambiamento anche da questi primi dati relativi a questi 5 comuni ticinesi, che comunque possono essere già in parte rappresentativi. L'astensionismo può essere anche la conseguenza di un disinteresse verso la politica, verso la cosa pubblica, ma può anche essere diciamo così un sinonimo di protesta contro un sistema, quindi un voto antisistema, un non voto antisistema. È possibile quantificare e differenziare questi due approcci?
Certo, dipende molto dal contesto. Se io adesso osservo la situazione della partecipazione, non so, nei paesi dell'Europa dell'Est, per esempio, che anche la partecipazione sta calando, e anche ci sono dei paesi dove si situa attorno al 50%, ecco, lì sono contesti dove veramente si può dire le cittadine e i cittadini partecipano meno perché non credono più che il loro voto ha un impatto sulla politica, non hanno più fiducia nei partiti politici, nelle istituzioni, eccetera. In Svizzera non è così. I sondaggi dimostrano che il grado di fiducia che i cittadini hanno nel Parlamento, nel Consiglio federale, è fra i più alti nelle democrazie. Quindi in Svizzera probabilmente l'ipotesi più verosimile è che, appunto, avendo così tante opportunità di esprimerci tramite anche referendum, iniziative popolari, ecco, l'interesse per un'elezione federale, che effettivamente noi sappiamo che è importante, però per tanti cittadini, insomma, non la vedono necessariamente così importante. Ciò detto, sicuramente c'è anche in Svizzera una fetta, secondo me piuttosto piccola, ma esiste, di persone che anche in Svizzera sono magari deluse da quello che il Parlamento sta facendo. Certo. E secondo me l'ipotesi più verosimile, che spiega come mai, nonostante una fortissima mobilitazione delle donne, dei giovani per la questione climatica, il successo dei Verdi, la partecipazione è calata, e secondo me proprio perché la fetta dell'elettorato che vota magari di solito l'UDC, quindi della destra, chiamiamola un po' nazionalista, sovranista, ecco, loro questa volta sono andati a votare meno del solito, e a mio modo di vedere, se guardiamo un po' cosa è successo in questa legislatura, la decisione del Parlamento di non applicare l'iniziativa del 2014 contro l'immigrazione di massa, sicuramente ha fatto sì che tanto elettorato, diciamo UDC o leghista in Ticino, ha detto: ma questo Parlamento fa tanto quello che vuole, cosa serve andare a votare?
Certo, quindi una sorta di voto di protesta proprio per il fatto, per l'immobilismo politico.
È un'ipotesi, adesso senza voler tornare alla storia, ma quando io insistevo sul fatto che la legge votata dal Parlamento, che magari con buone ragioni non poteva implementare quell'iniziativa, però almeno quella legge bisognava sottoporla al popolo, cioè non era un caso che io all'epoca insistevo molto, certo, su questo fatto, mm-hmm, lanciando addirittura referendum, eccetera.
Professor Glaser, al di là del caso specifico svizzero, dove probabilmente un voto antisistema c'è, ma in piccola parte, come sottolineava Stojanovic, da più parti si sottolinea la necessità di dover intervenire, di stimolare un pochino una maggiore partecipazione alla vita politica, e in questo sono soprattutto chi che deve agire, i partiti e l'istituzione, tutti e due. Insomma, cosa si può fare per cercare di riportare la gente alle urne?
Questa è una domanda molto difficile, perché in un primo passo dobbiamo riflettere se, insomma, vogliamo incitare la gente a parteciparsi in un sistema democratico liberale, perché naturalmente ha sempre qualcosa di autocratico, di paternalismo, quando la gente è obbligata ad andare a votare. Lo conosciamo dei sistemi comunisti, ad esempio.
Lo conosciamo anche nel canton Sciaffuso.
Sì, naturalmente, anche in diversi cantoni svizzeri, teoricamente, ad esempio in Argovia ci esiste l'obbligo, ma soltanto a Sciaffuso questo obbligo è anche sanzionato con una multa se non si adempie questo obbligo. Ma io direi sarebbe un po' contro questa logica del sistema svizzero. Ognuno ha tante possibilità di impegnarsi nei partiti, nei voti popolari, anche in nuove forme di manifestazioni o di protesta anche via internet. E io direi forse anche questi canali sono una possibilità per esprimersi in un discorso politico. Vorrei dire, Greta, anche senza diritto di voto né in Svizzera né in altri paesi, ha avuto un forte impatto, e ci sono altri canali dove si può influenzare l'opinione pubblica, e direi un obbligo di votare o di elezioni sarebbe un po' anche contro questo, questa attitudine di molti votanti di dire una volta, questa volta mi partecipo, l'altra volta no, e forse anche quelli che adesso si sono astenuti quando c'è un, prendiamo l'esempio dell'accordo istituzionale tra Svizzera e Unione Europea, forse torneranno alle urne anche i favorevoli saranno mobilitati e conosciamo forse di nuovo una partecipazione aumentata. Penso anche che sì, abbiamo questa attitudine tra la gente che si decide di caso in caso se si vuole partecipare, si vale la pena di parteciparsi e,
lì si tratterà molto probabilmente anche di spiegare in maniera più semplice possibile quello che c'è in palio, perché nel caso dell'accordo istituzionale sappiamo essere comunque un nodo piuttosto intricato. Lei tra l'altro parlava, appunto, ha citato il caso di Sciaffusa. Noi ieri tramite Alice Pedrazzini abbiamo avvicinato telefonicamente il vice cancelliere proprio del canton Sciaffusa, Christian Rittmann, proprio per così fargli un paio di domande su quella che è la soluzione sciaffusana dell'obbligo dunque di andare al voto. Sentiamo cosa ci ha risposto.
Also es funktioniert ja, die Stimmbeteiligung in Kanton Schaffhausen ist auch nicht immer gleich, aber sie beträgt immer zwischen sagen wir 55 und 70%.
Sì, funziona. La percentuale dei votanti non è sempre la stessa, ma si aggira più o meno tra il 55 e il 70% ed è sempre circa il 20% in più rispetto al resto della Svizzera. Questo dimostra che l'obbligo di voto funziona per mantenere alta la partecipazione. C'è da dire che i 6 franchi in quanto tali sono in realtà più simbolici che altro. In questo modo si esercita una leggera pressione psicologica che aumenta l'interesse per il processo decisionale politico e, ripeto, funziona. Da noi ci si incontra ancora alle urne il sabato o la domenica. È davvero una tradizione profonda.
Man trifft sich noch am Samstag oder insbesondere auch am Sonntagmorgen im Urnenlokal. Also es hat wirklich eine tiefe Tradition.
Come dice lei, è una tradizione, dunque quello che è un diritto negli altri cantoni da voi è un dovere. Dunque puntate sulla sanzione, ma non avrebbe più senso insistere sulla parte, diciamo, prima del voto, quindi parliamo di responsabilità civile, sulla civica, per esempio, anche a scuola?
Lo vediamo certo come un dovere civico legato anche per esempio all'insegnamento a scuola, ma solo se non si adempie a questo dovere allora interviene la sanzione. Non tralasciamo tutta la parte informativa e di incoraggiamento. Poi c'è da dire che qui nel Canton Sciaffusa pagare una multa è davvero la normalità, è ancorato nella testa delle persone. In fondo è un obbligo che accresce il senso del dovere di partecipare a un voto e a delle elezioni.
Erhöht ein Pflichtbewusstsein, sich an den Abstimmungen und Wahlen zu beteiligen.
E la popolazione che cosa ne pensa? Non mette in dubbio, discute anche almeno di questo obbligo, di questa multa?
Für die Leute im Kanton Schaffhausen ist es wie selbstverständlich, also die Stimmpflicht, die gehört dazu zu Schaffhausen.
Per il popolo del Canton Sciaffusa è naturale, l'obbligo è parte integrante del cantone. C'è comunque da dire che negli ultimi decenni ci sono stati diversi tentativi di abolire questa imposizione, per esempio alcuni segnali sono arrivati dal Parlamento cantonale e in un caso anche da un referendum, ma è importante dire che tutti questi tentativi sono falliti.
Aber alle diese Versuche sind gescheitert.
L'opinione del vice cancelliere del Canton Sciaffusa, Christian Rittmann. Neda Stojanovic, il 20% in più rispetto al resto della Svizzera, questo in ogni votazione o elezione. Non è poco comunque.
Certo, non è poco, ma proprio adesso l'esempio sciaffusano mi permette di dire una cosa di cui non abbiamo parlato finora, perché abbiamo sempre parlato della partecipazione come un dato quantitativo, dicendo, ecco, certo, è meglio 45% che 30%, è meglio 70% che 45%. Però la partecipazione non è solo quantitativa, è anche, deve essere anche qualitativa, cioè il cittadino, la cittadina dovrebbe sapere cosa vota, dovrebbe informarsi prima. E quindi se io adesso pongo la domanda a voi o a tutti i nostri ascoltatori, preferiamo avere il 45% di persone che votano sapendo quello che stanno facendo, quindi con coscienza di causa, oppure avere il 70% che fa diciamo, vota senza sapere cosa fa, beh, immagino che diremo tutti meglio il 45%.
Boh, occorre forse verificare se questo 45% è davvero a cognizione di causa.
Sì, no, cioè, certo, l'ho messo solo come un'ipotesi così, diciamo, non ho detto che è veramente così, certo. Non ho neanche detto che adesso Sciaffusa quelli che votano non sanno cosa stanno facendo. Però c'è certo il rischio che se c'è una multa da pagare, che uno dice vabbè, allora voto sì o no, o destra o sinistra, non mi importa niente pur di non pagare la multa. Dico questo rischio esiste ed è uno dei motivi per cui avere l'obbligo di voto non è necessariamente la soluzione adatta. Ci sono altri metodi per
ad esempio
di...
Si parla tanto di modelli di politica partecipativa.
Ad esempio, io in queste settimane, adesso fine novembre, faccio una sperimentazione a Sion, nel Canton Vallese, in vista delle votazioni federali del 9 febbraio, dove un gruppo di cittadini sorteggiati, quindi estratti a sorte, 20 cittadini, discutono durante 4 giorni dell'oggetto in votazione, quindi votazione federale, e alla fine scrivono un rapporto di una pagina con un linguaggio semplice dicendo ecco, questi sono i motivi per votare sì, secondo noi, questi sono i motivi per votare no. E questo loro piccolo rapporto viene inviato a tutti i votanti di Sion all'inizio di gennaio, proprio per facilitare la loro, per diciamo aumentare il loro interesse per questa votazione, per avere una spiegazione scritta da cittadini comuni come loro e non dalle autorità. Insomma, spesso questi opuscoli ufficiali sono anche un po' pesanti. Certo. Ecco, e lì c'è la speranza che con questo metodo sempre più cittadini si interessino a una votazione, si informano leggendo questo rapporto scritto da cittadini comuni come loro, e che alla fine, ecco, a quel punto possono decidere di magari approfondire maggiormente il tema. Questa è anche una nostra speranza, ma soprattutto speriamo che così si motivano le persone a partecipare. Vabbè, vedremo, sempre è un esperimento, cioè, quindi vedremo alla fine se la partecipazione sarà aumentata.
Un esperimento sicuramente interessante da seguire. Professor Glaser, si parlava di sorteggio anche, no? C'è chi vorrebbe addirittura estendere, come dire, il ricorso al sorteggio anche proprio nella scelta dei rappresentanti da mandare a Berna, proprio per, come dire, ovviare al problema della rappresentatività e per accorciare un po' le distanze fra politica e cittadino. Stiamo parlando di un'utopia oppure è qualcosa di forse un pochino più concreto?
In certi casi il sorteggio può naturalmente portare la soluzione, ad esempio quando abbiamo una parità di voti tra candidati come l'abbiamo avuto 8 anni fa in Ticino, certo, dalle elezioni del Consiglio nazionale, ma per sistema fondamentale di eleggere il personale politico ci sono molto scettico. Credo anch'io, come ha detto Nenad, che bisogna trovare una via media tra l'obbligo e il sorteggio, perché questa via è sensibilizzare la gente, informare la gente anche da parte dei media, ma anche dei politici, dei partiti, di spiegare meglio anche i temi delle votazioni, anche le linee dei partiti. Penso che se si continua in questo senso si possa anche interessare più gente, anche innanzitutto i giovani. Bisogna cominciare adesso anche nelle scuole, certo, di parlare più di politica e proprio spiegare che cosa è il senso di questo voto, che cosa potrebbe succedere, come può influenzare anche il nostro futuro. È molto duro, lo so,
con esempi magari con esempi molto molto concreti anche, per cui e poi il giovane effettivamente capisce. La questione del sorteggio sicuramente merita un dibattito a sé. Beh, sappiamo che prima o poi verrà fuori, perché un'iniziativa ha raccolto le firme necessarie, dell'iniziativa per la designazione dei giudici federali tramite proprio sorteggio, per cui alla fine se ne discuterà. Queste per quanto riguarda le dinamiche svizzere in rapporto al fenomeno dell'astensionismo. Vediamo un po' cosa succede brevemente all'estero. Do il benvenuto a Lorenzo Ferrari, ben arrivato.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno e grazie di per aver atteso. Lei è ricercatore e coordinatore dell'European Data Journalism Network e si è occupato di astensionismo in Europa. Dunque, l'abbiamo sottolineato, il sistema svizzero è un po' particolare, è unico, i diritti popolari vengono esercitati più volte all'anno, altrove invece no, sono giornate quelle delle elezioni molto particolari, molto sentite, per cui automaticamente la percentuale di partecipazione è più alta. Dopo aver sentito questo dibattito, vede dei parallelismi comunque con le realtà in Europa?
Sì, parallelismi sicuramente ci sono, al di là delle differenze o le specificità del caso svizzero, però vediamo sia una tendenza generale a un astensionismo che nel corso dei decenni è diventato sempre più marcato un po' ovunque in Europa, e un livello medio di partecipazione al voto che tutto sommato non è molto diverso rispetto a quello della Svizzera. Insomma, alle ultime elezioni europee l'astensionismo è arrivato al 49%, per cui circa metà della popolazione non ha votato. Probabilmente anche le motivazioni sono per certi versi simili. Da un lato il problema della sfiducia nella democrazia, o forse più che nella democrazia in quanto tale, nei partiti, così come sono, così come funzionano attualmente, o il ruolo che gioca la legge elettorale, che fa sì che in alcuni contesti il cittadino abbia l'impressione che il suo voto non fa davvero una differenza, perché comunque i governi verranno formati dopo da accordi di partito, oppure alcuni seggi sono talmente sicuri che andare a votare lì non fa una grande differenza. E anche dal punto di vista demografico sappiamo che anche in Europa tendenzialmente le donne votano un po' meno degli uomini e che i giovani votano meno degli anziani, quindi sicuramente il fenomeno svizzero si inserisce in questo quadro più ampio, al di là delle specificità.
E forse in Europa, c'è anche un voto di protesta più cioè un non voto di protesta più marcato di quanto accade in Svizzera. Lorenzo Ferrari, quali sforzi si stanno facendo? Si stanno facendo degli sforzi in questo senso per cercare appunto di accorciare questa distanza fra politica e cittadino?
Se ne stanno facendo, sì, di vario tipo nei diversi paesi. Uno dei casi più interessanti forse è quello della Slovacchia, dove l'astensionismo ha raggiunto dei livelli particolarmente alti. Alle elezioni europee del 2014 era solo il 13% della popolazione ha votato. Grandi sforzi hanno portato a quasi raddoppiare la partecipazione nell'ultima tornata elettorale, sforzi che sono andati soprattutto verso un lavoro di spiegare ai cittadini, perché è importante, di spiegarlo anche in modi non convenzionali, quindi ricorrendo al ruolo di influencer, youtuber, a interventi in laboratori nelle scuole, a eventi in piazza, quindi diciamo andando al di là di quello che può essere un articolo sul giornale o una campagna tradizionale o il ruolo dell'educazione civica nella scuola, ma cercando anche strumenti nuovi, soprattutto per raggiungere naturalmente i giovani e raccontare a loro perché può essere importante votare. Dopo, lì come altrove, conta naturalmente il contesto politico generale. Nel caso slovacco c'era una mobilitazione dal basso molto, molto forte, con le più grandi manifestazioni da quando esiste il paese, e questo l'abbiamo visto anche altrove, l'abbiamo visto in Romania, nelle grandi manifestazioni di piazza, lo scontro effettivo politico hanno dato ai cittadini la sensazione che votare potesse fare una differenza. Certo. Dopodiché alcuni invece scelgono di non votare, appunto, non per disinteresse, ma proprio come forma di protesta.
Sì. Poi l'abbiamo detto, appunto, ci sono le varie specificità legate ai vari paesi. Ricordo tra l'altro che anche in Europa alcuni paesi prevedono l'obbligo di voto, fra cui il Belgio e il Lussemburgo. Io ringrazio tutti i nostri ospiti e ringrazio Davide De Donatis in regia. Noi torniamo domani 8:20 su Rete 1.